Permettetemi di esortarvi, di esortare tutti noi a ricordare nelle nostre preghiere tutti i fratelli e le sorelle che si trovano isolati e anche nella solitudine, che combattono contro le malattie o che hanno varie difficoltà per poter perseverare tenacemente nella via di Dio. Questo sabato, qual è il titolo del mio sermone? Per i vostri appunti, se volete prendere il titolo del mio sermone, è questo: teniamo sempre acceso il candelabro. Teniamo sempre acceso il candelabro. Comprenderemo di più l'importanza del candelabro e del suo significato man mano che andiamo avanti nel sermone. Perché ho dato questo titolo? Desidero semplicemente condividere con voi un'importante lezione che possiamo trarre dagli errori di alcuni cristiani del primo secolo, in particolare quelli della città di Efeso. Questo sermone ha lo scopo preventivo di esortarci a non cadere mai in quegli stessi errori, come ha anche detto il pastore Darris McNeely, il quale vi saluta tutti dagli Stati Uniti. Come sapete, spesso ho comunicazione con la nostra sede centrale. Quindi, 2000 anni fa, i cristiani della città di Efeso erano rimasti fedeli alla parola di Dio, ma lungo la strada avevano perso qualcosa di molto importante per la loro vita spirituale. Gesù Cristo, dopo essere risorto e asceso al cielo, inviò loro un avvertimento per mezzo dell'Apostolo Giovanni, che si trovava in esilio nell'isola di Patmos e durante la dura persecuzione dell'imperatore romano Domiziano. In verità, nel secondo e terzo capitolo del libro dell'Apocalisse noi troviamo un po' questo messaggio di Gesù, dove leggiamo che Gesù inviò non solo un messaggio alla chiesa o congregazione di Efeso, ma inviò dei messaggi di ammonimento a 7 chiese in Asia Minore, rispettivamente nelle città di Efeso, Smirne, che oggi si chiama Pergamo, la città di Tiatira, Sardi, Filadelfia e l'ultima quella di Laodicea. E così la prima lettera è andata alla chiesa della città di Efeso. A ciascuna di queste chiese o comunità di credenti, Gesù inviò un messaggio allo scopo sia di incoraggiarli, ma anche di esortarli ad attenersi più fedelmente alla parola di Dio. Ognuna di queste comunità di credenti aveva spiritualmente dei punti forti e dei punti deboli. I messaggi di Gesù a ciascuna di queste comunità di credenti avevano lo scopo di correggere i loro errori, ma anche di incoraggiarli ad affrontare le sfide del loro tempo e a continuare la loro battaglia contro il male. Ma quello che dobbiamo ricordare, quello che vorrei che tutti noi ricordiamo, è che quei messaggi che noi leggiamo in Apocalisse capitolo 2 sono messaggi senza tempo, classici, validi in ogni tempo. Infatti, leggendoli, possiamo capire che essi si applicano anche alla Chiesa di Dio oggi, sparsa nel mondo, dove ogni congregazione e dove tutti noi membri abbiamo spiritualmente punti forti e punti deboli. Pensare che essere perfetti, non credo che qualcuno di noi pensi questo. Il libro dell'Apocalisse fu dettato da Gesù per mostrare le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito. Nel versetto 19 dice, quindi del capitolo 1, quindi sono cose che dovevano avvenire in seguito, cose che ci riguardano. È un libro le cui profezie hanno un impatto sulla Chiesa e sul mondo, non solo sulla Chiesa, ma anche sul mondo, da quel tempo fino al futuro ritorno di Gesù Cristo, il che significa che è un messaggio indirizzato anche a noi oggi. Non facciamo l'errore di pensare che non ci riguardi. Per il tempo a disposizione oggi, quindi, daremo un'occhiata soltanto al messaggio che Dio inviò alla Chiesa di Efeso in Apocalisse capitolo 2, per vedere l'importante lezione spirituale che possiamo trarre dagli errori di quella comunità di credenti. A quel tempo Efeso era la più importante città dell'Asia Minore. C'era anche l'Oriente lontano. L'Asia Minore è una regione nel bel mezzo tra l'Occidente e il lontano Oriente. Era una sorta di crocevie tra il mondo occidentale e quello orientale. E questa città di Efeso era famosa anche per il tempio della divinità Artemide, una delle sette meraviglie del mondo antico, ricco di pratiche idolatriche. Leggendo la scrittura possiamo evincere che con il passare del tempo lo zelo degli Efesini si era affievolito, purtroppo. E pressati dal mondo circostante e da vari problemi, avevano smesso di valorizzare come erano soliti fare, non valorizzavano più gli insegnamenti della Chiesa. Questo loro errore dovrebbe indurre noi a porre una domanda a noi stessi. Stiamo frequentando la Chiesa di Dio solo per abitudine o per tradizione? Molti dicono di avere una relazione con Dio, ma di non poterla avere nella Chiesa organizzata, come se Cristo abbia istituito una Chiesa disorganizzata. Eppure Dio è un Dio di ordine. Tutta la creazione è organizzata. È da sciocchi pensare che il corpo di Cristo sia disorganizzato. In Matteo 16:18 Gesù ha detto: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Ora, un esercito, quali siamo noi, un esercito spirituale, non può vincere alcuna battaglia se non è bene organizzato anche fisicamente. Per poter vincere contro l'Hades, contro la morte, la Chiesa di Dio deve essere bene organizzata ed ha una forza spirituale molto potente, che è attraverso lo Spirito Santo, che opera solo per il bene di noi membri. E Gesù ha istituito la sua Chiesa quale strumento indispensabile per aiutarci a vincere le battaglie spirituali contro le forze del male. Se pensiamo che noi possiamo vincere le forze del male individualmente, camminando fuori dal corpo di Cristo, saremmo degli illusi. E noi tutti siamo qui collegati perché, grazie a Dio, non abbiamo di questa illusione. Quando leggiamo il libro dell'Apocalisse, vediamo che la comunità di credenti nella città di Efeso è afflitta da alcuni problemi. Rispetto a prima, le cose erano cambiate. Gesù constata che quella comunità aveva tenuto ben salda la fede nella verità, ma avevano perduto qualcosa. Qualcosa di molto importante per la loro sopravvivenza spirituale. E Gesù Cristo aveva qualcosa da dire al riguardo, perché Gesù ama la sua Chiesa, ama ciascuno, amava ciascuno di loro e ama ciascuno di noi. Che cosa aveva perduto la Chiesa di Efeso in quegli ultimi 40 anni? Perché da quando Gesù era risorto e sceso al cielo erano passati 40 anni. Diamo un'occhiata, punto per punto, al messaggio di Gesù in Apocalisse 2, a cominciare dal versetto 1, dove Gesù dice all'angelo della chiesa di Efeso, scrivi, così dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra, che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Cos'è questo angelo e cos'è questo candelabro? Naturalmente ci vorrebbero dei sermoni a parte per descrivere bene, però noi ci dobbiamo concentrare solo nel significato del messaggio agli Efesini. La parola angelo, per dirla brevemente, può indicare sia un messaggero spirituale, sia un messaggero umano. Ma il messaggio di Gesù era specialmente per tutti i credenti, sia nella città di Efeso, sia per tutte le altre comunità sparse nell'impero. Ed è un incoraggiamento per la sua Chiesa sparsa oggi in tutto il mondo a non commettere quegli stessi errori, perché non siamo ancora perfetti. La Chiesa di Efeso stava iniziando a sperimentare la persecuzione da parte dell'impero romano. E quindi non parliamo degli Efesini in termini negativi, puntando il dito, perché sarebbe troppo facile. Come ci saremmo noi comportati al posto loro? Quindi, sotto questa persecuzione, nei suoi messaggi alle sette chiese, Gesù mostra di avere il controllo sul governo di Roma. Cristo non è un sovrano distante e distaccato dalla sua Chiesa, come alcuni o come noi a volte, quando siamo distratti o sotto pressione, sentiamo, avvertiamo questo pericolo. Gesù invece cammina in mezzo alla sua Chiesa in ogni tempo, oggi come allora. Difatti vediamo in Apocalisse 2, versetto 2, dove Gesù dice agli Efesini, io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza, so che non puoi sopportare i malvagi e so che hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono. E li hai trovati bugiardi. Ora, i primi cristiani di Efeso erano proprio forti, erano uno zoccolo duro, erano quelli che avevano di prima mano ereditato la fede tramandata a loro dai santi apostoli ed erano rimasti ben saldi alla fede originale. Per fede originale intendiamo il credere nell'esistenza di Dio, alle varie dottrine che ci caratterizzano, che caratterizzano la vera Chiesa di Dio. Essi difendevano questo loro prezioso retaggio spirituale tutte le volte che alcuni, in mezzo a loro, osavano propinare cose diverse dalla sana dottrina. Non erano dei credenti passivi che qualsiasi cosa sentivano dire e la credevano. Resistevano attivamente ai comportamenti mondani e contrari alla sana dottrina. Resistevano ai comportamenti mondani dei loro stessi fratelli o delle loro stesse sorelle quando avvertivano. I tentativi del maligno di trascinare la Chiesa nell'apostasia, cioè lontani dalla verità, è stata una sfida costante fin dal primo secolo. Difatti alcune chiese si sono perdute per strada, sono sparite o si sono trasformate e sono diventate delle chiese apostate, non approvate da Dio, parte di Babilonia, la grande. Ma i primi cristiani di Efeso erano talmente forti spiritualmente, come io credo che noi siamo forti spiritualmente oggi, che riuscirono a restare fedeli alla dottrina. Ciò aveva richiesto degli sforzi spirituali, però da persone che naturalmente erano ben disposte a farli questi sforzi. Quelle persone conoscevano la parola di Dio e potevano distinguere il falso insegnamento dal vero. Ciò è ulteriormente testimoniato da ciò che Cristo dice nel suo messaggio nel versetto 2, sempre nel capitolo 2 di Apocalisse, dove leggiamo, capitolo 2, versetto 2, vi do il tempo di aprirlo, ma la maggior parte del sermone è imperniato su Apocalisse capitolo 2, quindi tenete il dito nel capitolo 2 di Apocalisse, dove leggiamo che Gesù dice agli Efesini: tu hai messo alla prova quelli che dicono di essere apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Chi erano costoro che dicevano di essere apostoli? Ce ne sono in tutte le chiese. Erano dei semplici membri che avevano la pretesa di poter predicare agli altri fratelli e di predicare anche con autorità in nome per conto di Dio, senza però essere ordinati ministri. E in modo molto subdolo alcuni di loro predicavano delle dottrine sbagliate. Sapete, il diavolo non dice mai delle grandi menzogne. Il diavolo si nasconde nei dettagli e quindi a volte dice delle cose in maniera subdola e poi a poco quelle cose piccole, quel dettaglio piccolo, lentamente lo fa diventare quello che lui la presenta come una grande verità, che poi è una menzogna. L'Apostolo Paolo li aveva avvertiti di questo grande pericolo durante una sua visita personale 40 anni prima, e questo senza che perdiate Apocalisse 2, lo possiamo leggere in Atti capitolo 20. Atti capitolo 20, dal versetto 29 fino al 31. Atti 20, dal versetto 29 fino al 31, dove Paolo ebbe la necessità di scrivere agli anziani di Efeso. Dice: infatti io so che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e che tra voi stessi sorgeranno degli uomini, questo non esclude anche le donne, sorgeranno degli uomini che proporranno cose perverse per trascinarsi dietro alcuni discepoli. E nel versetto 31 ecco l'esortazione: perciò vegliate, ricordandovi che per lo spazio di 3 giorni, anzi per lo spazio di 3 anni, giorno e notte, io non ho mai cessato di ammonire ciascuno di voi con lacrime. Ebbene, quell'avvertimento è rimasto intatto nella Chiesa in tutti questi secoli, perché ci sono sempre stati i falsi apostoli e ce ne saranno. Infatti gli anziani della Chiesa di tutte le generazioni sono riusciti a mantenere la vera dottrina e a trasmettere la vera fede come vegliando, non vegliando soltanto agli eventi, dove tanti si concentrano sugli eventi, per esempio quella della pandemia, che la vedono come la fine del mondo, come la grande tribolazione, ma in realtà si sono allontanati nel dire questo della vera dottrina, perché stanno sbagliando. In Apocalisse capitolo 2, versetto 3, in Apocalisse 2, versetto 3, Gesù dice sempre agli Efesini, ma indirettamente lo dice a tutti i cristiani di tutti i tempi, i veri cristiani di tutti i tempi, dice: tu hai sopportato, hai costanza e per amore del mio nome ti sei affaticato senza mai stancarti. A questo punto mi sembra opportuno saltare al versetto 6, dove Gesù dice: tu però hai anche questo, che odi le opere dei Nicolaiti, che odio anch'io. Quindi qualcosa di molto in comune con Dio. Vediamo che Dio odia il male, odia coloro che sono falsi predicatori. Qui Gesù menziona un gruppo di persone che sono diverse da quelle che pretendono di essere apostoli senza essere mai stati ordinati ministri. Sono un gruppo separato. Mentre i falsi apostoli tanto spesso sono dentro la stessa chiesa, che predicano dentro la chiesa per trascinarsene alcuni, questi Nicolaiti invece sono un gruppo separato. Sembra che difatti sono chiamati così perché causavano dei seri problemi alla congregazione di Efeso, perché seguivano Nicola, di cui oggi c'è Babbo Natale, che in tanti paesi nordici viene chiamato San Nicola, e non è un caso questa tradizione, che è un misto di paganesimo, di esoterismo, tra virgolette, di cristianesimo. Chi erano in effetti questi Nicolaiti? Erano una setta molto numerosa e diffusa, che si ritenevano cristiani, ma non lo erano più, perché a differenza degli Efesini, che commettevano qualche errore, non erano andati in piena apostasia. Era una setta che incoraggiava le altre congregazioni sparse in Asia Minore o gli altri membri a fare compromessi, praticando l'idolatria in modo spudorato, come il mangiare la carne sacrificata agli idoli, come pure il permettere l'immoralità sessuale, di cui oggi vediamo in tante chiese, il celebrare le feste pagane. Sembra che la comunità di Efeso era stata spiritualmente così forte da resistere a quelle pratiche malsane, tanto che Gesù disse: tu odi le loro opere come le odio anch'io. Soffermiamoci adesso per ponderare su noi stessi nel XXI secolo, brevemente. Noi sappiamo che il diavolo ha sempre voluto indurre la Chiesa a fare compromessi con la cultura del tempo, e ci sono molte cose che i pagani moderni, che si fanno chiamare cristiani senza saperlo, non sanno di non essere cristiani, e che lo sono solo di nome, che seguono chiese apostatate, lontane dalla verità, che seguono la tradizione umana e non la parola di Dio, fanno continuamente compromessi con la cultura del loro tempo. 60 anni fa non si sarebbero mai sognati, per esempio, di pretendere che un prete sposasse o che un pastore sposasse due uomini o due donne. Oggi lo pretendono, e pretendono perfino di allevare figli. Per i credenti il compromesso con la cultura, per i veri credenti, il compromesso con la cultura è un grosso problema, anche oggi. Siamo in una guerra spirituale che sta capovolgendo la moralità e la verità biblica. C'è un'intera società che preme per etichettare come accettabili tutte le forme di immoralità. La rivoluzione sessuale, che Grandicello, un po' come me, se la ricorderà, la rivoluzione sessuale degli anni 60, che si è trasformata nella fase LGBT, in cui tutte le forme di immoralità oggi sono considerate normalissime. E guai chi le critica, perché chi critica viene censurato. La parola di Dio dice che siamo fatti maschi e femmine, non è vero? Ma siamo arrivati al punto in cui ora devi negare questo fatto biologico della verità di genere e di accettare la menzogna che nega il proprio DNA sessuale. Questa grande menzogna incombe sulla nostra cultura e molte persone, perfino quelle che hanno una determinata fede, molte persone stanno scendendo a compromessi per poter andare avanti. Quindi da che parte stare? Stiamo prendendo le distanze? Molti non le prendono queste distanze. Dobbiamo prendere le distanze da coloro che promuovono il compromesso con la verità. Perché non c'è da stupirsi che molte chiese e religioni abbiano perduto membri e molti sono disorientati, dispersi, divisi dalle bugie. Eppure gli Efesini di 2000 anni fa erano rimasti fedeli alla verità. Ma allora quali erano i loro errori? Nel versetto 3 Gesù dice loro, fa un altro complimento, un altro elogio. Nel versetto 3, sempre di Apocalisse 2, Gesù dice loro, avete sopportato, perché in questa società dove tutto va contro la parola di Dio, c'è di che sopportare. Voi avete sopportato, avete avuto costanza e per amore del mio nome vi siete affaticati senza stancarvi. Non avevano mai smesso di resistere alle eresie e al falso insegnamento, come noi oggi, grazie a Dio. Erano rimasti fedeli alla sana dottrina e affrontato pazientemente ogni ostacolo, ogni problema, specialmente quando si deve andare alla festa, alle feste di Dio. Ma la battaglia incessante di 40 anni con l'invecchiamento, la battaglia incessante e costante aveva richiesto un tributo e condotto ad un problema che Cristo porta alla loro attenzione, all'attenzione degli Efesini. E Gesù vuole portare anche alla nostra attenzione, perché io e mia moglie siamo da così tanti anni nella Chiesa e altri fratelli siete da chi da 15, chi 20, chi 30 anni nella Chiesa. E questa battaglia incessante e costante può richiedere un prezzo, può richiedere un tributo. Difatti nel versetto 4 Gesù dice, nel versetto 4 sempre di Apocalisse 2, Gesù dice loro, ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Amore per che cosa? Per chi? Io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ora, questa frase, tu hai lasciato il tuo primo amore, si riferisce chiaramente allo zelo e all'amore verso Dio e verso i fratelli, non necessariamente quello di 40 anni dopo, ma quello iniziale, il tuo primo amore. Vedete, nonostante il loro attaccamento alla verità, perché noi siamo tutti qui collegati perché amiamo la verità, però dopo anni di lotta, dopo tante battaglie, tante opposizioni che la società ci fa, ci possono ridurre a stanchezza. Quindi per loro qualcosa era diminuito, ma non perché l'avevano pianificato, non perché l'avevano voluto, non perché erano cattivi. Qualcosa era diminuito, qualcosa era andato perduto. Come sapete, come in una crisi matrimoniale dove due, anche dopo 50 anni di matrimonio, continuano a volersi bene, ma a volte c'erano segni di stanchezza. Non c'era più quel primo amore, quel primo innamoramento. Quando c'è la chiamata di Dio, siamo talmente innamorati, come due innamorati, che non si vedono più i difetti l'uno dell'altro, e quindi all'inizio della Chiesa nemmeno vedevamo i difetti della Chiesa, dei fratelli o del ministro, eccetera. Ma dopo 40 anni, non so, 40 anni significa che ci si conosce molto più a fondo, e conoscersi un po' più a fondo significa anche conoscere l'imperfezione gli uni degli altri. Tra i fratelli non c'era più la volontà di perdonarsi e onorarsi e cercarsi a vicenda. Non dovremmo esserne sorpresi di quello che accadde, perché anche noi, con questa pandemia, con queste restrizioni, alla fine alcuni ci siamo ridotti qua a non vederci più in viso, a non guardarci più letteralmente negli occhi, e stiamo diventando quasi degli sconosciuti. Da qui l'esortazione, la preghiera, a pregare che noi ci si possa tornare in congregazione, in presenza, e credere nella protezione di nostro Signore. Gesù aveva profetizzato che prima o poi questo raffreddamento sarebbe arrivato, perché è un processo naturale per i veri credenti. La stanchezza viene per i veri credenti. Quello che non deve mai venire è l'abbandono, è fare quel grande errore che tanti credenti hanno perso la fede e sono diventate parte di Babilonia la Grande. In Matteo capitolo 24, nei versetti 11 a 12, Matteo 24, versetti 11 a 12, una scrittura che voi tutti conoscete, si può dire a memoria, Gesù ha detto: sorgeranno molti falsi profeti. L'aveva detto Gesù, no? E ne sedurranno molti. E disse anche che perché l'iniquità sarà moltiplicata, notate bene, perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Ora, senza incolpare nessuno, tutto quello che noi ci stiamo vivendo da un anno a questa parte, quasi due anni, è originato da una iniquità del mondo, degli uomini del mondo. Il coronavirus, eccetera, non è venuto dalla Chiesa, è venuto dal diavolo, non da Dio. Dio certamente l'ha permesso e sta permettendo tante cose per foggiare noi, per mettere alla prova, per passare ognuno di noi al filtro. Qual è la morale del messaggio di Gesù agli Efesini? È importante mantenere la conoscenza della verità, senza dubbio. È importantissimo mantenere la conoscenza della verità, la conoscenza spirituale, crescere in grazia e conoscenza. Ma ciò non deve avvenire a spese del primo amore. Lo ripeto, è importante mantenere la conoscenza della verità, venire e collegarci ed essere presenti alle sante adunanze. Ma ciò non deve avvenire a spese del primo amore. Non dobbiamo permettere il raffreddamento dell'amore. Non dobbiamo permetterlo alla iniquità del mondo di raffreddare l'amore che dobbiamo coltivare gli uni gli altri. Questo era il grande problema della Chiesa nella città di Efeso 2000 anni fa. E diventerebbe anche il problema di alcuni di noi, se non di tutti noi, perché potremmo sparire anche la Chiesa italiana, potrebbe sparire se permettessimo al diavolo questo. È una domanda doverosa, molto utile alla nostra autoesaminazione spirituale, al cospetto di Dio e dei nostri stessi fratelli e sorelle. Difatti nel versetto 5, sempre di Apocalisse 2, tornando in Apocalisse 2, nel versetto 5 Cristo dice: ricordati, lo dice come nel sabato, dice: ricordati dunque da dove sei caduto e ravvedeti, fa le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Quindi Dio prende un candelabro da un luogo, lo toglie e lo mette in un altro luogo dove c'è gente che ha ancora il primo amore anche dopo 50 anni. Quindi, lo ripeto, Gesù disse nel versetto 5: ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti, fa le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Ora Gesù Cristo non rimproverà mai senza mostrare come risolvere il problema. Così come un bravo papà, una brava mamma non corregge i propri figli soltanto per amore di correggerli, ma offre ai figli una soluzione. Quindi Gesù si appella alla nostra memoria di quando eravamo zelanti e amorevoli all'inizio, al tempo della santa chiamata. La memoria è uno strumento molto potente. È quello che ci distingue dagli animali. All'inizio gli Efesini non si sentivano né soli né stanchi. Erano spiritualmente in perfetta comunione e fratellanza, con reciproco amore e rispetto, capaci di sopportarsi, capaci di perdonarsi a vicenda nell'amore di Dio, non nell'amore umano che dura poco, ma nell'amore di Dio, il che li rendeva capaci anche a fare tutte le altre opere buone, come sostenere l'opera con costanza e cuore allegro secondo i propri mezzi. Ma tutti questi sentimenti, tutte queste opere, adesso si erano un po' perdute per strada, per motivi umani o carnali, un po' per la paura di persecuzioni, un po' per l'attrazione e la seduzione della società. Perciò Gesù dice anche a ciascuno di noi: ravvediti e fa le opere di prima. Cioè riconosci i tuoi errori, come si traduce in pratica, come si realizza tutto questo in pratica? Ravvediti e fa le opere di prima. Cioè riconosci i tuoi errori e perdona gli errori dei tuoi fratelli e delle tue sorelle. Pentirsi significa cambiare attitudine, significa chiedere il perdono e perdonare gli altri. Se non perdoni gli errori degli altri, Dio non perdonerà nemmeno i tuoi errori. Se non perdoniamo gli errori degli altri, Dio non perdonerà nemmeno i nostri errori. In questa faccenda, a che punto siamo noi? A che punto siamo noi? Cosa fa Gesù quando non ci ravvediamo della nostra durezza di cuore, quando il nostro cuore diventa duro e non ci ravviviamo nello zelo o non accendiamo il nostro primo amore. Lo dice nel versetto 5, dice: ravvediti e fa le opere di prima, se no verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Ecco, dopo tanti elogi e incoraggiamenti e riconoscimenti, Gesù conclude con un ammonimento molto severo di cui ognuno di noi dovrebbe, dico ognuno di noi, a cominciare da noi ministri, dobbiamo, come dire, dobbiamo valorizzare, dobbiamo vivere. Un candelabro trascurato, secondo voi, un candelabro spento, a cosa serve? Il candelabro di Dio rappresenta la luce che ci illumina e ci permette di comprendere le scritture in modo corretto, per uno scopo finale, quello di farci conoscere e vivere l'agape, quello di farci conoscere e vivere l'agape, l'amore divino, l'amore divino, perché questo è il paradiso, l'agape, l'amore divino, il regno di Dio, questo è il regno di Dio. Se togliamo l'agape, l'amore divino, dal regno di Dio, l'amore di Dio che Dio stesso ha sparso nei nostri cuori mediante il suo Santo Spirito, è lo Spirito Santo che tiene acceso il candelabro. Quindi, per ripercussione, se noi spegniamo il nostro primo amore, lentamente facciamo spegnere anche che cosa? La conoscenza spirituale. E con la conoscenza spirituale si spegne anche la grazia di Dio. Quindi tutto è collegato. Se perdiamo il primo amore, corriamo il rischio di perdere la luce di Dio, il candelabro. E il messaggio di Gesù è davvero un severo avvertimento di ciò che Dio fa quando i credenti raffreddano il loro amore sincero gli uni per gli altri, per non parlare il raffreddamento nei confronti dell'amore per Dio. Gesù disse agli Efesini che se non fossero cambiati i loro sentimenti freddi, egli avrebbe tolto loro la luce, il candelabro, e di conseguenza avrebbe smesso di considerarli come parte del suo popolo, della sua opera spirituale. Questo è un messaggio importantissimo anche per la Chiesa di Dio oggi. E tutti faremmo bene ad ascoltarlo, fratelli e sorelle. Quindi poniamoci alcune domande, perché siamo vicini. Poniamoci ad alcune domande. Amiamo noi Dio Padre? Sì, lo amiamo. Amiamo Gesù Cristo? Certamente, lo amiamo. Amiamo la verità biblica? Assolutamente. Amiamo coloro che osservano i comandamenti di Dio? Certamente, sono tutti i nostri fratelli. Amiamo tutti i fratelli, amiamo tutti i fratelli e tutte le sorelle, ministri inclusi. Li amiamo davvero tutti? Beh, lì forse abbiamo qualche dubbio, non è vero? Proprio tutti? Proprio tutti? Allora dovremmo porre a noi stessi un'altra domanda. Sappiamo perdonare davvero? Anche lì forse c'è qualche dubbio. Gesù esortò la congregazione di Efeso a tornare al nostro primo amore. Esortò gli antichi Efesini ed esorta anche noi, perché il suo è un messaggio senza tempo. Purtroppo viviamo in un mondo in cui l'amore dei più si è raffreddato, l'amore della società. Nel mondo non c'è amore, non c'è nemmeno un sorriso, non c'è quasi il saluto del vicinato. L'amore dei più si è raffreddato a motivo di tutte queste iniquità. Si vive nel sospetto. La verità biblica è sepolta e negata in quasi tutti i programmi televisivi. C'è grande rispetto verso l'uomo, ma la verità biblica, l'amore di Dio, l'agape, il primo amore, l'entusiasmo per la vita che Dio ci ha donato, non esiste. Quindi la verità biblica è sepolta e negata perfino da molti che la professano. Per esempio, in questo mondo vediamo che molti promuovono la grande bugia secondo cui dovremmo credere che possiamo negare il genere sessuale, il DNA. Questa è una grande bugia, noi sappiamo, ma per molti invece è qualcosa di stolto. Noi siamo dei Matusa nel credere questo. È una falsità che colpisce al cuore di ciò che significa essere umani, creati a immagine di Dio. Gesù disse: non hai letto che in principio li creò maschio e femmina? Gesù ha anche detto che per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, non lascerà X e Y oppure A e B. Dice, ma lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Il mondo è nelle tenebre spirituali perché le sue chiese hanno abbracciato il compromesso, il relativismo culturale, e già da secoli hanno negato, per esempio, il sabato come vero settimo giorno di riposo della settimana da santificare in onore di Dio Creatore. E da secoli. Non è un fenomeno di oggi, soltanto che alcuni si sono svegliati oggi e hanno scoperto l'1% di verità come se l'hanno scoperto oggi. Hanno negato anche le feste istituite da Dio, relegandole a tradizioni ebraiche obsolete. Hanno modificato a loro piacimento tutte le altre leggi di Dio e messo il denaro al posto di Dio. Il loro Dio è il denaro e tutto ciò che è conseguenziale al denaro. Hanno preferito negare, scusate, hanno preferito negare la testimonianza che Gesù Cristo ha portato circa il suo futuro glorioso ritorno e l'instaurazione del suo regno sulla terra, tant'è vero che hanno trasformato le loro chiese in regno di Dio, quando in realtà hanno, non è il regno di Dio, è il regno del diavolo. Quasi tutti i valori biblici sono stati calpestati da questo mondo e da queste fitte tenebre dell'umanità, in cui l'umanità è immersa. Le fitte tenebre sono scese nelle menti di quasi tutta l'umanità. Il risultato finale, siamo molto vicini alla fine di questo sermone, il risultato finale sarà quello che Gesù Cristo ha predetto quando ha detto che l'amore di molti si raffredderà. Ancora non abbiamo visto niente. Quando verrà la tribolazione vera, vedremo il moltiplicarsi ancora di più della iniquità e di quando l'amore di molti si raffredderà. Ma noi dobbiamo restare forti. Nella sua infinita misericordia Dio ci ha chiamato. Non siamo stati chiamati dall'uomo a far parte dei partiti politici o dei club o delle associazioni. Nella sua infinita misericordia Dio ci ha rivolto a una santa chiamata. Come gli Efesini di 2000 anni fa, ci ha chiamati Dio a uscire da un mondo che tende a disumanizzare l'umanità, a disumanizzare perfino i membri della Chiesa di Dio, attraverso vari strumenti che ora sarebbe troppo, richiederebbe troppo tempo, ma nel prossimo sermone ne parlerò. Dio ci ha chiamati a uscire da una vita priva di significato, priva di futilità, perché senza Chiesa la nostra vita sarebbe priva di significato e di futilità. E con il suo amore Dio ci ha elevati a figli suoi, eredi della vita eterna, ripieni dello stesso amore che esiste tra Lui e il Padre eterno. Perché questo, fratelli e sorelle, è il senso della vita eterna in Cristo. Amare noi stessi, amarci gli uni gli altri, voglio dire, così come il Padre e Cristo si amano. Gesù ha detto che una caratteristica distintiva dei suoi discepoli sarebbe che si sarebbero amati l'un l'altro nello stesso modo in cui lui ci ha amati. In Giovanni 15,13, una scrittura che voi tutti conoscete: nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Non tradire, non fare iniquità, non raffreddare il primo amore, ma dare la propria vita per i suoi amici, perché questi tempi sono vicini, in cui ognuno di noi sarà chiamato a dare la propria vita per i fratelli. E questo non preclude che ci si debba correggere a vicenda. L'amore di Dio nei nostri cuori deve essere il nostro obiettivo principale, perché il messaggio agli Efesini del primo secolo, come ho detto all'inizio, parla anche a noi del ventunesimo secolo. La conoscenza, fratelli e sorelle, è importante, ma non dobbiamo raffreddare il nostro primo amore come gli scribi e i farisei che avevano conoscenza biblica, eppure volevano uccidere Gesù, non avevano il primo amore. Il messaggio di Gesù ci sfida ad esaminare giorno dopo giorno lo stato spirituale della nostra Chiesa e di ciascuno di noi. È in gioco la tua, la nostra, la mia, la nostra vita eterna. Cristo sta giudicando la sua Chiesa anche oggi. Gesù Cristo concluse il suo messaggio alla Chiesa di Efeso dicendo: chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. A chi vince darò da mangiare dall'albero della vita che è in mezzo al paradiso di Dio. L'albero della vita rappresenta lo Spirito di Dio e in ultima analisi rappresenta l'agape di Dio, l'amore di Dio, perché senza amore di Dio non c'è il regno di Dio. Gesù conclude il suo messaggio con la speranza che noi si vinca. Gesù conclude il suo messaggio con la speranza che noi si vinca. E quindi la domanda per tutti noi e per voi è: vinceremo? Vinceremo? Ascolteremo il messaggio ammonitore di nostro Signore Gesù Cristo? Fratelli e sorelle, io sono fiduciosissimo che tutti noi faremo tesoro degli errori dei nostri predecessori. Io sono fiduciosissimo che noi terremo bene acceso il candelabro di Dio, lo Spirito Santo, l'amore divino sempre acceso lo terremo per la nostra salvezza eterna. Beh, detto questo, fratelli e sorelle, vi ringrazio di avermi ascoltato e vi auguro un buon proseguimento di sabato e arrivederci alla prossima. Un grande abbraccio e un santo bacio a tutti voi.